Questa sera continuiamo il nostro percorso su Matteo. La scorsa volta abbiamo concluso il capitolo 1 con quell'episodio complesso da analizzare che è stato la scoperta da parte di Gesù della maternità di Maria, il colloquio con l'angelo, ecco, e la decisione poi da parte di Giuseppe di prendere con sé Maria. Le registrazioni ovviamente sono sul sito per chi non fosse stato presente e volesse recuperare quel brano. Questa sera continuiamo il Vangelo dell'infanzia con un episodio che è molto particolare. È un episodio che torna soltanto in Matteo, quindi è esclusivo di Matteo, che va sotto il titolo di Visita dei Magi. Dico, anche questo è un episodio molto complesso perché è prettamente teologico, ovviamente, quindi dobbiamo sempre stare attenti a dividere ciò che è storico da ciò che è teologico. Lo leggo e poi cerco di commentarlo. Quindi Matteo 2, 1, seguenti. Nato Gesù a Betlemme, di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda? Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme, dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. È un testo, dicevo, molto, molto complesso, anche teologicamente. Meriterebbe avere molto tempo a disposizione per analizzarlo, ma cerchiamo di cogliere gli aspetti importanti. Innanzitutto i magi e la visita dei magi. Chi sono questi magi? Beh, non si sa, quindi è inutile fare così considerazioni perché sono personaggi misteriosi, però ancora più misterioso il vocabolo, ma ecco, non potremmo neanche usare il singolare, perché è solo conosciuto come magi. Qual è il singolare di magi?
Mago.
Non mago, perché il plurale di mago sarebbe maghi.
Maggio.
Maggio, ma maggio non è niente maggio, no? Allora, c'è alcuni studiosi avanzano l'ipotesi che i magi in realtà fossero dei maghi. Ma come al solito, dire che dei maghi avessero così visitato Gesù all'inizio poteva suscitare un po' di scalpore. Perché queste figure di maghi erano frequenti anche nell'Antico Testamento, sono personaggi non di Israele, ovviamente, ma che si dedicavano all'astrologia. Erano degli astrologi. Quindi non erano tanto dediti all'astronomia, erano proprio maghi, erano dei ciarlatani anche molte volte. Però voi capite, dire che Gesù è stato visitato, abbiamo avuto i pastori anche tra i primi, ma qui Matteo come primi visitatori di Gesù appena nato siano stati dei maghi, non era tanto... Allora probabilmente qualche manuense, qualcuno poi ha riportato il termine magi per dare questa aurea di... Tant'è che arrivano da Oriente anche. Però è importante che fossero ad esempio degli astrologi, anche dei ciarlatani, cioè nessuno escluso dalla nascita del Cristo, e questo è teologicamente importante. Gesù non fa preferenze, o meglio diciamo così, Dio non fa preferenze tra puri, impuri, culturalmente elevati, ignoranti, ciarlatani, no. Cioè, questo è molto bello, secondo me. Alberto Maggi, che è il biblista che abbiamo qui in Italia, nelle Marche, e lui sposa ovviamente questa ipotesi, no? Perché è teologicamente importante. L'importante è che questi magi, chiamiamoli come vogliamo, che non erano tre assolutamente, poi nell'immaginario è stato creato questo numero tre, desunto più che altro dal fatto che avessero portato tre doni, no? Quindi se portano tre doni si è pensato che fossero tre, oro, incenso e mirra, quindi tre persone. Poi noi, nella tradizione, sono anche nati i nomi di questi personaggi. E Agostino invece avanza l'ipotesi che fossero 12, poi ognuno dice la sua, perché non c'è scritto quanti fossero, il testo tace. L'importante però è che fossero dediti a guardare il cielo, questo è importante. Scrutavano il cielo. Ma lo guardano in modo da lasciarsene in qualche modo interrogare, perché dice: abbiamo visto la stella e siamo partiti. Capite? Ecco, teologicamente, per questo che dicevo che è un Vangelo teologicamente importante, Matteo ci sta dicendo che la realtà è simbolica. Loro guardano il cielo, contemplano anche migliaia e migliaia di stelle. Non so se siete stati in Medio Oriente, cosa vuol dire contemplare il cielo in Medio Oriente. Guardano migliaia e migliaia di stelle, ma ce n'è una che fa la differenza. Ecco, questa capacità di contemplare la realtà che tutti vedono, ma in maniera simbolica, cioè non fermandosi all'immediato, non fermandosi alle apparenze, cioè saper scorgere tra migliaia e migliaia di stelle quella che può dare un senso. Ecco, i magi sono personaggi che si fermano e si chiedono che senso ha. Sono persone che si interrogano sulla realtà, non accontentandosi della risposta degli altri. Molto bello questo fatto che si sono messi in viaggio, da lontano. Poi il fatto che abbiano visto una stella sorgere da Oriente, voi sapete l'Oriente è il luogo dove sorge il sole, è importante questo, è tutto collegato questo, però ecco, sono persone che contemplano la realtà, quella che tutti vedono, ma la leggono in maniera tale da poter anche intraprendere un viaggio. Cioè non stanno lì, la realtà li muove, li fa partire. Colgono un segno, abbiamo visto quella stella. E dove vanno? Vanno a Gerusalemme. Vennero da Oriente a Gerusalemme. È un viaggio lungo, un viaggio difficile, complesso, eppure sanno che dovevano muoversi, perché stanno cercando il senso della realtà. Stanno cercando il senso. La domanda, ecco, possiamo dire questi sono personaggi inquieti e l'inquietudine ti muove sempre, ti fa muovere, ti fa alzare, ti fa partire. Perché insisto su questo? Perché poi vedremo delle persone che non si alzano neanche dal loro poltrone. E quando loro si sono messi in questione, si sono messi in cammino, si sono messi alla ricerca e vanno a Gerusalemme. Perché Gerusalemme? Perché Gerusalemme è il centro della religiosità del tempo. Lì c'è il Tempio, lì c'è l'establishment religioso, con i sacerdoti, con gli scribi, i farisei, c'è il potere religioso. Vanno lì perché pensano che lì possano trovare qualcosa. E fanno questa domanda terribile: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? È interessante, eh? È interessante perché, anzitutto perché domandano dov'è colui che è nato, quindi danno già per assodato che sia nato il re dei Giudei. Ma poi tenete conto che mai un israelita avrebbe detto, domandato dov'è il re dei Giudei. Un israelita avrebbe detto dov'è il re di Israele, non dei Giudei. C'è il regno di Giuda, è il regno. C'è una questione politica importante sotto, quindi il re di Israele, ma non il re dei Giudei. Perché Matteo mette in bocca ai magi questa domanda? Perché dice il re dei Giudei? Perché Matteo, e questa è una costante, Matteo legge i Vangeli dell'infanzia, o meglio li racconta, alla luce della passione di Gesù. E Matteo è come stesse costruendo il suo racconto all'interno di una cornice formata dai Vangeli dell'infanzia e i Vangeli della passione e morte di Gesù. Allora possiamo dire che i racconti dell'infanzia e della passione si illuminano vicenda. Dov'è che tornerà in tutti i Vangeli, ma in Matteo, dov'è che tornerà questa espressione re dei Giudei? Sul cartiglio sopra la croce. Quando Gesù morirà, verrà posta sulla croce un cartiglio appunto con su scritto Gesù Nazareno, re dei Giudei, non re di Israele, re dei Giudei. Ecco perché usa già adesso, mette in bocca ai magi questa domanda. I magi incontrano l'establishment religioso, probabilmente hanno visto il Tempio, eppure stanno cercando altro, vedete? La religiosità non basta. Stanno cercando il senso dell'esistenza, e una religiosità non potrà mai essere il senso di una vita. Questo è già importante. Scartano già questo mondo, il mondo fatto di religione, fatto di culti, fatto di precetti, fatto di olocausti, fatto di sacrifici del Tempio. Questo non dice ancora nulla ai magi. Noi stiamo cercando altro. Interessante, eh? E incontrano Erode, perché quando si comincia a sentire nome re, Erode dice, aspetta, alza le antenne, eh? Perché Erode era tremendo. Erode, chi è Erode? È re di Giuda, non re dei giudei, eh? Il re di Giuda, il regno di Giuda. È interessante questo. Capite? I magi cercano il re dei giudei, incontrano Erode, re di Giuda, e Erode le gira un po'. Ma come, c'è un re dei giudei? Ma io chi sono? Erode è un personaggio curioso, e chi è stato in Israele avrà masticato un po' di Erode, nel senso che noi abbiamo fortunatamente delle notizie interessanti da parte degli storici, soprattutto Giuseppe Flavio, che ci fa un quadretto di Erode molto particolare, e da questo quadro capiamo che la storia è sempre la stessa, perché gli Erodi in realtà si susseguono nella storia, no? Erode è stato un grande politico, era molto scaltro, era però un uomo malato di potere, era un uomo malato di potere. Pensate che ha ucciso 10 familiari, compresi i figli, 10 familiari, perché era ossessionato che li potessero usurpare il potere, quindi per evitare. L'ultimo 5 giorni prima che morisse. Erode in fin di vita, ormai era spacciato, il figlio, l'ultimo figlio, indossa il suo manto regale, tanto il padre sta morendo, e tutti lo applaudono perché è il successore ovviamente al trono. Erode, ancora abbastanza lucido ad accorgersi, e lo fa uccidere. Erode non era giudeo, tra l'altro. Perché aveva questa ossessione del potere Erode? Perché non essendo giudeo, non essendo di sangue ebraico, aveva paura che era facile togliere il potere, ovviamente. Quindi lui era idumeo di madre nabatea. Voi sapete, i nabatei sono quelli che abitavano a Petra, quindi sua madre era di Petra. E invece gli idumei sono sempre nel sud dell'attuale Israele, ecco. Comunque non è giudeo, non è ebreo. E è interessante, vi dico solo questo quadretto che ci fa Giuseppe Flavio, perché ditemi se non viene in mente qualcuno. Dice: era ossessionato dal potere, aveva sempre il potere in testa, si considerava l'unto del Signore, possedeva 5 splendide residenze, sono proverbiali i palazzi di Erode, si tingeva i capelli e diceva che avrebbe eliminato le tasse al popolo. Ora, questo è Giuseppe Flavio, non stiamo inventando nulla, capite che la storia si ripete. Comunque i magi incontrano anche Erode e dice: no, noi cerchiamo il re dei giudei, non il re di Giuda. Ed è interessante perché questa sensibilità dei magi, cioè il fatto che non si accontentino di aver incontrato Erode, da che mondo è mondo, il modello dell'uomo è il re. È il re. Perché il re è potente, perché il re ha tutti sotto di sé, perché il re è ricco e avanti così. Eppure questi stanno cercando qualcuno che non è il re dei popoli. Loro cercano altro perché hanno visto la sua stella. Ora sarebbe interessante anche fermarsi su questa idea di stella. Che cos'è questa stella? Ovviamente non è una stella, è una stella teologica, ecco, non è certamente una stella, diciamo, dello spazio, ecco, fisica, perché tra l'altro c'è un Vangelo apocrifo curioso il quale afferma che i magi vengono guidati da una stella che è sempre sopra di loro, che a un certo punto entra anche in casa. Ora, che una stella entri in casa proprio, quindi si capisce che è una stella. Ma nell'antichità, chi leggeva questo testo nell'antichità, probabilmente non si poneva neanche la domanda, perché nell'antichità ciascun uomo che nasceva sotto una stella. È rimasto un po' nel nostro linguaggio anche, no? Nascere sotto una buona stella, è rimasto. Ecco, questo è proprio qualcosa dell'antichità. Una stella si accendeva quando un personaggio nasceva e poi si spegneva quando moriva. Soprattutto le stelle più luminose erano le stelle dei VIP, dei VIP. È rimasto ancora, no? La stella del cinema, la stella, no? Queste idee. Quindi è nato questo personaggio che è il re dei giudei, non il re di Giuda, quindi il re per antonomasia, e figuratevi che stella doveva avere un personaggio del genere. Per questo che si parla di stella, bisogna sempre contestualizzare. Se noi pensiamo alla stella cometa, alla stella, qualcuno dice che in realtà c'è stato la stella che è apparsa ancora da poco, qualche astronomo dice, ma no, ma era proprio quella stella che è ritornata adesso attualmente. Poi ognuno dice, però se contestualizziamo i brani, allora riusciamo a capirci qualcosa. Ora, i versetti 3 e 4 sono importanti, appunto perché si dice che il re Erode restò turbato, e vorrei vedere, lui è il re, ovviamente, e con lui tutta Gerusalemme, riuniti, cosa fa Erode? Erode riunisce tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo. È inverosimile, tu non puoi in un attimo radunare tutto il potere religioso. E cosa fa? Comincia a informarsi. È interessato perché è interessato a non perdere ovviamente il potere. Abbiamo detto che era un malato di potere. Gli scribi sanno, perché citano un passo dell'Antico Testamento, questo passo dove c'è scritto: tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima città della Betlemme, quel pezzettino in corsivo che deve essere stato scritto in corsivo nelle vostre Bibbie. È una citazione di un profeta dell'Antico Testamento che è Michea. Quindi è interessante, i magi chiedono, Erode domanda ai sapienti religiosi e anche la risposta, sì, nascerà a Betlemme, sanno tutto. Questa è una fede, possiamo dire che questo, il potere religioso, sapeva tutto a livello di testa, di ragionamento, ma non basta la ragione nella fede. Se la fede non diventa cammino, tu arriverai ad uccidere, perché una fede senza sequela si trasforma in ideologia e tu arrivi a uccidere come Erode. Anche Erode sembra molto interessato, ma non certamente per ragioni di fede. Lui vuole trovarlo per poterlo uccidere. E anche questi personaggi religiosi che sanno tutto, hanno studiato, citano i profeti, chissà quanta Bibbia hanno letto, sono sacerdoti, hanno passato la vita nel Tempio, e cosa fanno? Sanno tutto, ma non si muovono. Cioè qui Matteo è quasi ironico, perché dice che a muoversi sono dei pagani. Sono questi ciarlatani, sono quelli lontani, sono quelli fuori di Israele, sono dei pagani. Loro si muovono. Mentre quelli che stanno sempre con la Bibbia in mano, che leggono, che sanno tutto di Dio con la testa, ma non muovono un passo, stanno nei loro palazzi, magari legati anche al potere di Erode. Questo è un passo importante del brano dei Magi. Ecco, se entri in contatto con le cose di Dio, allora devi essere anche pronto a partire, a lasciare i palazzi, a lasciare sicurezze in qualche modo, no? Ad andare. È lì che lo troverai. Dove lo trovi? Cioè, la domanda fondamentale di Matteo, che si porterà avanti in tutto il Vangelo, che già adesso in nuce è presente: dove posso incontrare il Cristo che mi dà la vita? Dove posso trovarlo? Non nella testa, perché un Dio partorito dalla testa diventa idolo, dice Gregorio di Nissa. I concetti creano gli idoli. E lucubrare su Dio non ti porta a nessuna parte, anzi ti porta a fare ideologia, lo incontri altrove, alla fine di un cammino, o durante il cammino comunque, ma devi muoverti. I versetti 4-6 sono interessanti, perché viene citata Betlemme. Betlemme era piccolissima, ovviamente. Betlemme viene citata perché, perché Gesù doveva nascere a Betlemme? Qui possiamo dire una cosa interessante, perché ormai gli studiosi sono concordi, quasi tutti, ecco, difficilmente si trova qualcuno contrario, ma ormai gli storici sono concordi nell'affermare che Gesù sia nato a Nazareth, non Betlemme. Eppure qui si dice, poi anche Luca, sono gli unici due, Matteo e Luca, che parlano dell'infanzia di Gesù. Anche Luca farà salti mortali per far nascere Gesù a Betlemme. Perché deve nascere a Betlemme Gesù? Deve nascere perché noi sappiamo che il re Davide era betlemita, era di Betlemme. Gesù, che è il nuovo Davide, cioè molto più del re Davide, di discendenza tra l'altro davidica, ma in qualche modo doveva nascere a Betlemme, visto che Davide era betlemita. Quindi l'hanno fatto nascere lì per una questione, di pedigree, Però, stando sempre al Vangelo, è molto probabile che Gesù sia nato a Nazareth. Ad esempio, tanto per dire, tra le motivazioni che suffragano questa ipotesi, è il fatto che venga sempre chiamato Gesù il Nazareno, di Nazareth, Gesù di Nazareth, mai Gesù il Betlemita, non si sa, no? Se fosse nato a Betlemme, di solito viene chiamato col nome di, del paese di nascita, ecco, no? Gesù è di Nazareth, non di Betlemme, non è mai denominato in questo modo. Però, come vedete, sempre per questo che è proprio... È un racconto molto teologico questo, non attento al dato storico ovviamente, anche perché agli evangelisti non interessava fare teologia, scusate, storia, ma solo teologia. I magi, vedete come... Erode dice: andate, informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Falso. E... un altro aspetto interessante, sempre riguardo, e qui il dato storico emerge, quanto tempo dopo la nascita i magi hanno fatto visita a Gesù? È una domanda che faccio a voi. Si può evincere quanto tempo dopo? Si può evincere perché... anzitutto dovete sapere che Erode ha regnato in Israele dal... questo è storia, questo è scritto. Dal 37 avanti Cristo al 4 avanti Cristo. È morto Erode, storicamente morto il 4 avanti Cristo. Ora, se nel 4 avanti Cristo Gesù è già nato, perché i magi dicono dov'è il re dei Giudei che è nato, non che nascerà, che è nato, vuol dire che Gesù è nato almeno nel 4 avanti Cristo. Quindi Gesù non è nato nell'anno 0, stiamo attenti. È stato un errore di calcolo, perché non si sapeva quando Erode era morto. Ma noi sappiamo anche che Erode cosa farà? Ordinerà, quando ha capito che è stato un po' preso in giro, ecco, ordinerà la famosa strage degli innocenti, che poi anche lì gli storici dicono forse non è proprio avvenuta, ecco, no? Però prendiamola per buona, strage degli innocenti. E cosa ordina Erode? Che vengano, dice il testo, uccisi tutti i bambini da i 2 anni in giù. Questo vuol dire, 2 anni in giù, che Gesù deve aver avuto almeno 2 anni, se no che senso ha far uccidere i bambini dai 2 anni in giù, no? Quindi, almeno possiamo dire 2 anni dopo la nascita ha avuto visita, ha avuto... c'è stata questa visita di magi. Ed è interessante che quindi Gesù deve essere nato intorno almeno nel 6-7 avanti Cristo. Almeno nel 6-7 avanti Cristo. Mettendo insieme questi dati. Quindi Gesù è nato nel 6-7 avanti Cristo. Ora, se è morto nel 30, come storicamente Gesù si sa che è morto il 7 aprile del 30 dopo Cristo, deve avere avuto circa 36-37 anni, Gesù quando è morto, non 33 come si dice. Questo soltanto per così rimettere un po' le cose a posto, ecco, no? Quindi, oggi gli studi veramente ci aiutano molto in questo ambito. Comunque i versetti dicono che alla fine seguono questa stella, che li sta seguendo, ecco, e entrano in una casa. Interessante, il versetto 10 dice: entrati nella casa, non dice nella grotta, nella casa, quindi vuol dire che si sono già sistemati, hanno già arredato, sono già andati all'Ikea a prendere tutto, ecco, no? Quindi... è una casa, il termine è importante. Ed è interessante che quando i magi incontrano questa famiglia, provarono una grandissima gioia. Mettiamo insieme i pezzi. Abbiamo detto che la domanda fondamentale di Matteo è: dove si trova il Cristo? Cioè il problema di Matteo, che scrive molto tempo dopo l'avventura storica di Gesù, Gesù di carne non c'è più, la domanda è: ma dove possiamo fare esperienza di questo Gesù oggi che non c'è più fisicamente? Ecco, Matteo ci sta dando degli elementi. Beh, innanzitutto c'è fare un percorso proprio, no? I magi partono e vanno. Quindi per fare esperienza di Cristo bisogna lasciare, bisogna partire. Pensate a Abramo, no? Che lascia. Bisogna lasciare tane, nidi, sicurezze, no? Se vuoi fare esperienza di Cristo devi lasciare il tuo ego anche, non bisogna, no, bisogna comunque partire. Non fai esperienza del Cristo certamente nel culto, nella religione. Possono essere degli aiuti, magari, ma non lo trovi certamente lì. Infatti vanno al Gerusalemme, c'è tutto Gerusalemme, c'è il Tempio, c'è la religione, ci sono i sacerdoti, gli scribi, c'è la teologia, c'è gente che sa tutto, ma loro non li incontrano lì, non li incontri neanche nei palazzi di Erode, non li incontri nei palazzi dei potenti. È interessante notare che Gesù non è mai entrato in un palazzo di un potente, poteva. Erode va, palazzi dappertutto, anche a Gerico, dicono quelli di Gerico devono essere splendidi. Gesù entra in un palazzo soltanto quando lo porteranno legato, quella notte tremenda, solo legato lo porta, condannato. Però adesso che lo vedono lì provano una fortissima gioia. Ecco, la gioia è il segno della presenza di Dio. Possiamo dire che dove c'è la gioia, lì c'è Dio. Ma gioia, stiamo attenti, il testo in greco non, c'è proprio nel senso profondo, non è felicità, non è ebbrezza, non è piacere, non è qualcosa di frizzante. Qui Matteo usa proprio un termine profondissimo, provare una grandissima gioia. Questa gioia è qualcosa di profondo, che non vuol dire non conoscere il dolore, non conoscere la prova. È un qualcosa che la gioia è una realtà che resiste anche al male, ad ogni male, compresa la persecuzione, la tribolazione, la morte. Giovanni 16, 22 ha un passaggio bellissimo a riguardo. Gesù dice: così anche voi ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà. Nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Esiste una gioia, esiste una condizione esistenziale in cui si può fare esperienza del Dio con noi. Che supera e che è più forte anche del dolore, anche della prova, anche della ferita. Ed è interessante notare che tutte le grandi religioni parlano di questa condizione, cioè quello a cui dovremmo in qualche modo, quello su cui dovremmo insistere nella nostra vita e cercare nel nostro quotidiano di dimorare in questa gioia, che non vuol dire state attenti, ecco perché c'è una differenza tra felicità e gioia. Io penso che ci sia una grossa differenza. La felicità sono momenti in cui sei lontano dalla prova, dal dolore, no? Sono momenti, no, che possono esserci, in quel momento sono momenti di felicità. Invece la gioia è qualcosa ancora di più profondo, anche in mezzo alla sofferenza, anche in mezzo al dolore, alla prova, tu puoi essere nella gioia, perché sai che sei sicuro in qualche modo, che tu non crolli, che sei radicato, che nulla, in qualche modo, io credo che, posso intuire, ecco, che è qualcosa di dentro di noi, non è un'esperienza esterna, cioè non, la gioia non ci è data da situazioni esterne, le situazioni esterne ci danno felicità, abbiamo detto, al massimo piacere, ma quanto dura? Invece la questione della gioia è dimorare in una profondità dentro di te dove neanche il male può toccarti, neanche il peccato, neanche la sofferenza, neanche il dolore. Quindi più impari a rimanere lì e più attraversi tutto il resto, lo attraversi, lo vivi, perché la vita va vissuta con tutto il suo dramma, ma tu sei nella gioia perché sei lì, e sei lì, sei al sicuro in qualche modo, è quel punto luminoso che ti porti dentro, sacro, che è dentro di te. Ecco allora questi magi che hanno contemplato il cielo, che hanno contemplato il potere, che hanno contemplato la religione, hanno contemplato tante cose che possono averle anche dato piacere, felicità, adesso provano gioia, una grandissima gioia, fanno esperienza di questo luogo, che non è un luogo esterno ovviamente, ma è un luogo molto profondo, che ognuno si porta dentro. E Matteo, per Matteo è Cristo, ecco, per noi cristiani questo punto lo chiamiamo Cristo, lo chiamiamo Spirito Santo, lo chiamiamo, no? Però ecco, penso che sia importante riuscire a scendere lì e dimorare lì. Incontrano il bambino e sua madre e cosa fanno? Si prostrano, e prostrarsi in greco in realtà è intraducibile, però in greco sarebbe proprio mettersi in ginocchio e toccare con la fronte per terra, l'atteggiamento tipico degli orientali, inginocchiarsi e toccare a terra, questo è il prostrarsi, la prostrazione. E poi dicono lo adorarono. Adorare ha una bellissima etimologia, vuol dire letteralmente portare la mano alla bocca, ad ora, no? Ad portare la mano alla bocca, è il segno del bacio, è il segno del bacio, è l'oggetto del desiderio, non del bisogno, del desiderio. Dio è presente dove è amato. E cosa fanno? Offrono in dono oro, incenso e mirra. Sono tre, ovviamente, simboli. L'oro rappresenta i beni concreti, le cose, quindi offrono cose, oggetti, cose. Poi l'incenso invece rappresenta i beni spirituali, quindi lo spirito, l'emozione dello spirito, la vita interiore. E la mirra che cos'era? La mirra era un balsamo contro le ferite. cosa stanno offrendo? Al Dio, al Dio, a Gesù, a questa presenza che dà gioia, offrono la loro vita. Le cose, gli oggetti, perché la nostra vita è fatta di oggetti, di cose, molto semplici molte volte, no? Maneggiamo tutta la vita cose, i beni dello spirito, quindi la vita spirituale, la vita interiore, e poi anche le nostre ferite. Cioè, gli offrono la storia, gli offrono la loro vita. Aprono il loro cuore, fanno quello che così che è possibile. Cosa possiamo offrire al nostro Dio se non la nostra vita? Cosa abbiamo di più? Nulla. Ma la nostra vita vuol dire proprio in toto la nostra vita, tutta. Quella fatta delle ferite, quella fatta anche delle cadute, anche delle cose belle, le nostre relazioni, i nostri oggetti, no? Cioè tutta la nostra vita. È bello questo, aprirono i loro scrigni. Ecco, penso che sia proprio questa l'esperienza, no? Dove poter incontrare il senso dell'esistenza? Ecco, la domanda di Matteo, dove possiamo incontrare Dio? E lo incontriamo nel quotidiano, no? Nel quotidiano. Vivendo in profondità tutto quello che stiamo facendo, quello che facciamo, lo troviamo, ecco lì facciamo, dove possiamo fare esperienza della gioia profonda, in tutto quello che facciamo nel cuore. Non bisogna fare cose eccezionali, no? Non bisogna neanche stare nel tempio, dice Matteo. Ecco, penso che sia un bel passo di rivalutare tutto quello che è. A volte noi pensiamo che possiamo fare esperienza della gioia o di Dio in occasioni straordinarie. E invece no, Dio si è fatto ordinario. Dio lo incontriamo nell'ordinario, nel quotidiano, in ogni istante. Però dipende da noi se riusciamo a fare questa esperienza della profondità in ogni cosa che facciamo. È lì che proviamo la grandissima gioia. Dopo aver fatto questa esperienza, dopo averlo incontrato, dopo avergli offerto, aperti i loro scrigni, fatto di oggetti, di emozioni spirituali, della loro vita, possono tornare. E è interessante come si conclude il brano, perché dice di non tornare da Erode, per un'altra strada fece il ritorno al loro paese. Arrivano da un oriente, all'inizio si diceva dall'oriente, invece adesso dice proprio tornarono al loro paese, come per dire proprio tornarono a casa loro. Non è più qualcosa di indefinito. Una volta che fai esperienza di questa presenza che è capace di darti gioia, una volta che fai esperienza scopri il segreto, il significato profondo della tua vita quotidiana, della tua vita semplice, è come un tornare a casa, è come un tornare a casa. La casa è un simbolo, anche questo, simbolo della avere la casa è il segno dell'affetto, il segno della sicurezza, il segno dello stare, no? del dimorare finalmente. Tornarono a casa. Quante volte Gesù, quando guarisce qualcuno, dice torna a casa tua, no? Torna a casa tua, torna a casa. Ecco, fare esperienza di Dio in maniera così profonda vuol dire tornare a casa. Perché qual è il problema? Il problema è che siamo spesso fuori casa, siamo spesso fuori della nostra dimora, siamo slogati, non abbiamo un luogo dove stare. Possiamo tornare a casa. pieni di gioia. Pieni di gioia. Ecco, il Vangelo dei Magi è interessante, è anche molto complesso, cioè, essendo simbolico veramente avrebbe ancora moltissime indicazioni, però ho cercato di passarvi quelle più esplicite, ecco, molto, che nel testo sono chiarissime. Ecco. Però penso che qualcosa su cui potersi fermare, anche personalmente, ci sia. Noi chiudiamo con la preghiera a Maria, questa donna che i magi hanno incontrato in quella casa, e lo facciamo con la preghiera di Sant'Ambrogio. O Maria, vogliamo accoglierti in noi come immagine ispiratrice di vita. Insegnaci a seguire in tutto la retta ragione, a vivere raccolti, unificati, in profondità di comunione, a fuggire cose, pensieri, parole vane, ad accogliere il povero e il debole, non recare pena a nessuno, a dare per quanto è possibile gioia a tutti. Amen.